Bene, chiedo consiglieri tutti di riprendere posizione per poter procedere con la trattazione sempre del primo punto all'ordine del giorno. Ci siamo tutti? Grazie.
Ecco, volevo dare una risposta. Mi sono confrontata con i funzionari e andavo a confermare quello che ho detto prima riguardante la questione dell'anno solare e l'erogazione di contributi alle associazioni riguardano la parte corrente del nostro bilancio e quindi purtroppo abbiamo questa esigenza di liquidare le somme destinate a delle specifiche attività straordinarie entro l'anno solare. Purtroppo chi presenterà progettazione relativa al mese di dicembre è un po' penalizzato sulle tempistiche, però realmente sono spese della parte corrente e quindi il confronto che avevamo avuto anche con l'ufficio ragioneria, l'indicazione era proprio in questo senso. Quindi capisco l'osservazione, la posso anche condividere, però per ragioni di bilancio siamo costretti a prevedere questa rendicontazione. Per quanto riguarda le attività contributi erogati per attività non rientranti nell'oggetto dell'attività sociale, anche questo, l'esempio dei vigili del fuoco, ma ne posso fare un'altra, se ad esempio la LENSE propone una progettualità e richiede di fare una mostra di quadri inerente alla storia delle loro attività, è ovvio che l'oggetto sociale della LENSE non è quella di promuovere sul territorio una mostra, faccio l'esempio, però va comunque a ripercorrere la storia e il vissuto dell'associazione e quindi è un evento straordinario per la LENSE perché l'oggetto sociale è tutt'altro e quindi potrebbe essere un'attività che è riconducibile a un carattere di straordinarietà perché non lo fa tutti gli anni, lo farà una volta magari nella vita e quindi di conseguenza rientrano in questa casistica. Quindi siamo andati a regolamentare anche l'eccezionalità, che è anche questa una cosa che sicuramente è importante perché comunque fa sì che tutto passi tramite un regolamento, ci sia una specifica perché altrimenti senza regolamento arrivano proposte e vi posso assicurare che spesso capitano e ci troviamo anche a volte in difficoltà perché non vogliamo trattare tutti allo stesso modo. Quindi era importante arrivare a una regolamentazione di questo tipo e a seguito dei vari approfondimenti che abbiamo fatto e i funzionari hanno ritenuto che fosse lo strumento e esprimesse le funzionalità più importanti e vicini alla realtà.
Se avete domande, prego.
Sì, le perplessità sull'estraneità dell'oggetto sociale rimangono anche a me. E portavo poi un altro paio di osservazioni, ma non, mi sembra, insomma, la discrezionalità della giunta è salva, fatta salva evidentemente nelle casistiche che avete elencato e sono pienamente condivisibili. Mi chiedo se necessariamente debba questa.
Ma io sono dell'idea, diversamente da quanto ha detto il consigliere, che avere un regolamento ci facilita il rispetto della trasparenza e dell'uguaglianza di fronte a tutte le associazioni, perché esaminare di volta in volta delle progettualità potrebbe privilegiare una rispetto ad un'altra, e quindi proprio perché vogliamo andare in una direzione è sicuramente agevole avere una regolamentazione. Anche qui si parla del 50% della spesa, cioè ci sono dei paletti ben definiti, e anche perché lo abbiamo sempre detto che è sempre più importante avere una programmazione puntuale di quelle che sono le risorse che abbiamo a disposizione verso anche i contributi, e quindi di conseguenza stabilendo un regolamento e avendo dei capitoli appositi su questo tipo di contributi ci facilita l'iter da seguire, e quindi di conseguenza le risorse che abbiamo a disposizione su quei capitoli le sappiamo già dal 1 gennaio di ogni anno, e quindi sappiamo benissimo, diciamo che sappiamo dare risposta al cittadino in tempi più brevi, anche perché se le risorse sul capitolo finiscono sappiamo benissimo che non possiamo più andare a rispondere positivamente a delle proposte che arrivano mano a mano. Quindi c'è una gestione veramente più limpida e trasparente di quello che sono questi aspetti. Capisco che all'inizio non sarà semplice da digerire, però andiamo ad aiutare anche con una rendicontazione velocissima, insomma, perché riusciamo ad impegnare tutte le spese che abbiamo a bilancio, e che è sicuramente positivo. Per quanto riguarda il passaggio tramite la commissione, e il regolamento è datato marzo, l'approvazione del regolamento in precedenza è stato approvato in marzo 2024, quindi con la vecchia consigliatura, con la precedente consigliatura, dove nella precedente consigliatura era stata data alla commissione, anche tramite delibera di consiglio, l'opportunità di visionare, di approvare in modo consuntivo i regolamenti. Oltre al regolamento interno e allo statuto, anche tutti gli altri regolamenti, mentre con questa consigliatura questa delibera non è stata fatta. Rispettiamo quello che viene stabilito dal regolamento, e quindi in commissione regolamenti e statuto passerà solo eventuali modifiche del regolamento interno e dello statuto, non passano più tutti i regolamenti, perché è una decisione di questa consigliatura.
Bene, se non ci sono altre domande o richieste di approfondimento, direi di passare all'approvazione con votazione. Favorevoli? Tredici. Contrari? Quattro. Astenuti? Tomasi. Ok. Bene. Qui non è richiesta l'immediata eseguibilità, solo per il secondo punto. Bene, in ordine, secondo punto all'ordine del giorno, approvazione quinta variazione al bilancio di previsione 2024/2026, articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Do sempre la parola all'assessore Speziosi.
E questa sera siamo appunto chiamati ad approvare la quinta variazione di bilancio. È una variazione che presentiamo qui in questa sede in base alle richieste pervenute dai responsabili di area di servizio di alcune dotazioni di spesa di entrata della parte corrente e della parte straordinaria del bilancio di previsione, al fine di confermare le previsioni e di andare incontro alle necessità di gestione della parte della nostra struttura. E quindi siamo a prendere atto delle variazioni che ci sono state indicate, e complessivamente le variazioni delle entrate e delle spese correnti concludono in maggiori previsioni per 23.492.000 euro nel 2024, 79.198 nel 2025 e pari importo nel 2026. Le entrate correnti registrano nel triennio, tra le altre, maggiori dividendi incassati per azioni possedute in Primiero Energia e Dolomiti S.p.A. e maggiori interessi attivi maturati sul conto di tesoreria, mentre le spese correnti derivano complessivamente da necessità determinate dalla gestione del bilancio nel periodo trascorso nell'esercizio. Mentre per quanto riguarda la parte straordinaria, ci sono nel 2024 minori previsioni per 495.000 euro, 224,30, nel 2025 minori previsioni per 1.053.325,13 e nel 2026 maggiori previsioni per 1.614.188,61. Quindi, come avete potuto notare, c'è uno spostamento nel tempo di determinate opere. Nella delibera anche qui avete un dettaglio specifico in una parte tabellare dove vengono proposte nelle spese straordinarie la riprogrammazione degli eventi e nel triennio ovviamente, e vengono riportati dettagliatamente quelli che sono gli interventi per i quali si chiede appunto o una piccola implementazione di capitolo o una traslazione nel triennio della realizzazione di queste opere. Quindi è importante questa variazione per dare modo agli uffici ovviamente di proseguire nella programmazione e in tutti gli adempimenti necessari per proseguire nell'attività di gestione ordinaria. Se avete domande, sono disponibile.
Mi è caduto l'occhio su una spesa importante che, guarda caso, è la stessa che abbiamo sollevato prima, che riguarda l'intervento di ampliamento dell'edificio scuole elementari, o meglio convitto Silvio Pellico. Chiedo il vostro aiuto per capire le tabelle, evidentemente, perché non mi quadrava. A pagina 9 dell'allegato D trovo la voce 17.8.1 che parla ampliamento edificio istituto comprensivo scuole elementari. Nella colonna successiva, dove è riportata la conformità urbanistica, paesistica, ambientale, mentre tutte le altre voci della tabella riportano un bel sì, questa è vuota, come deve essere letta. E 9, la terza... La pagina 9 dell'allegato D, immagino sia, siccome sono tutte queste opere inserite e finanziate, però qui non si parla, la colonna non parla di finanziabilità o finanziabilità, ma di conformità urbanistica, paesistica, ambientale. Presumo sì. Grazie.
Sì, ho visto, è un ampliamento che abbiamo riproposto nelle varie variazioni, eccetera, quindi devo chiedere, non so se manca un sì, ovviamente, oppure è semplicemente perché è una riproposta ancora dell'opera, quindi devo verificare questa cosa.
Ho io un'altra domanda. Se non ho capito male, vedo che viene cancellato impegno di spesa per la progettazione dell'allestimento del Museo del Pianoforte Antico. Mi chiedo come mai, insomma, se perché con la convenzione col Museo del Buon Consiglio qualcosa passa in capo a loro o se le motivazioni sono diverse. Grazie.
E per quanto riguarda il Museo del Pianoforte Antico, dobbiamo definire una convenzione, lo faremo a brevissimo e ne abbiamo parlato proprio quest'oggi pomeriggio e quindi abbiamo rinviato ai primi mesi dell'anno prossimo la stipula di questa convenzione che determinerà esattamente a chi sono in capo le varie opere e gli allestimenti e quindi probabilmente non sarà in capo al comune e in questo momento comunque abbiamo tolto delle risorse per poterle impegnare in altre opere che sono imminenti, quindi è stato tolto per una riprogrammazione e per una definizione dei ruoli e delle risorse da impegnare.
Sì, ecco. Buonasera sempre. Allora, sempre con riferimento alla progettazione e allestimento del Museo Pianoforte Antico, mi risulta che c'è stata una delibera quando ancora si voleva allestire il Museo di Pianoforte del Palazzo Pizzini, una delibera del 10 del 10 del 2017, dove si impegnavano 778.000 euro per è praticamente l'oggetto della delibera, approvazione.
Dal 2017 cose ne sono state fatte parecchie, una cosa che ha sancito un importante avvenimento è stata l'anno scorso a settembre 2023, dove appunto qui in Consiglio Comunale è stata approvata un protocollo importante, una convenzione con il Castello del Buon Consiglio a cui viene data in gestione appunto la gestione del Museo del Tessuto presso Palazzo Taddei e il Museo del Pianoforte Antico presso Malfatti Scherer, Palazzo Malfatti Scherer. Quindi diciamo che si è fatto veramente tanto, perché aver concretizzato l'arrivo del museo con questa cosa, con il Castello del Buon Consiglio, è stata di una partenza sicuramente importantissima. E assicuro che ci stiamo lavorando tantissimo, è uno dei nostri obiettivi più grandi. E a breve ci saranno delle importanti novità e una novità ci sarà sicuramente entro fine anno, e però non posso neanche confermarla o annunciarla, e sarà qualcosa di concreto che si realizzerà nel 2024, ancora più concreto sarà nel 2025 per quanto riguarda in particolare il Museo del Tessuto, e c'è un'attenta programmazione anche per quanto riguarda il Museo del Pianoforte Antico. Quindi ci stiamo lavorando parecchio, stiamo investendo energie e risorse per poter fare in modo che il cittadino giustamente abbia una risposta in questo senso e possa toccare con mano quello che per tanti anni, per 20 anni, è stata un sogno nel cassetto.
Ci sono altri interventi? Sì, prego. Ci sono altri interventi o possiamo procedere con la votazione?
Volevo chiedere, credo, all'assessore Martinelli, mi scusi se gli do lavoro stasera. Comunque, la sistemazione intersezione Seravalle, no? La rotatoria, credo si tratti da rotatoria di fronte alla Conizugna, la rotatoria. Intersezione, qua, pagina 4 praticamente. Intersezione tra strada statale 12 al chilometro 342.900 a Seravalle di Ala. Si tratta della rotatoria? Spesa di 740.000 euro che vengono tolti nel 2025 e spostati nel 2026. Se interpreto bene, giusto? Voglio dire, adesso, non so, è una mia impressione, no? Quando io passo in quel posto, in quel punto, la rotatoria mi sembra già... Magari si tratta solamente di fissarla, di sistemarla un po', ma... Cioè, cosa c'è da fare da spendere tutti questi soldi a quella rotatoria ancora? Cioè, c'erano metti i lampioni, voglio dire, 740.000 euro sono tantini. Magari va consolidato quello che c'è. Esiste comunque la rotatoria, no? Non ci sono più i gessi di plastica. 740.000 euro.
Grazie. Sì, grazie. Intanto va precisato che quella è una delega della provincia, quindi noi abbiamo ricevuto l'incarico dalla provincia e ovviamente ci ha messo a disposizione la parte economica. La rotatoria lì, come prevista in progetto, come verrà prevista in progetto, prevede intanto l'aumento del raggio di curvatura perché i camion non ce la fanno a farla tutta, devono salire sulla parte centrale. La realizzazione del marciapiede che va verso la farmacia, perché c'è il tratto che manca, e sull'altro lato, quindi entrando verso Seravalle e Santa Margherita, il tratto di marciapiede che manca per andare a completare il collegamento dei due marciapiedi, quello che esce da Seravalle e quello che conduce a Santa Margherita, per andare verso la stazione, diciamo. Quindi questo è l'intervento nel suo insieme, che ripeto, c'è stato conferito dalla provincia insieme all'altro che è quello dei Marani e all'altro ancora che, come ho avuto modo di illustrare durante le riunioni frazionali, si riferisce al tratto di ciclabile sul ponte di Pilcante che, se tutto va bene, verrà invece realizzato dalla 22 perché la proprietà è tutta di A22.
Sì, dicevo che ne aveva parlato lì alla serata Pilcante del marciapiede sulla SP117. Vabbè, grazie per la risposta con riferimento alla rotatoria.
Bene, possiamo procedere con la votazione se non ci sono ulteriori interventi. Favorevoli? Contrari? Uno. Consigliere Mondini. E astenuti? 4. Bene. Sì, giustamente qui dobbiamo anche votare l'immediata esecutività. Favorevoli 16, contrari, un contrario, sì, deviati, consigliere Deviati, astenuti, consigliere Maranelli. Sì, Mondini. Sì.
16.
Maganelli.
Procediamo con il terzo punto, approvazione documento unico di programmazione DUP 2025-2027. Do sempre la parola all'assessore Speziosi.
Siamo ad approvare il documento unico di programmazione 2025-2027 secondo le disposizioni della norma. Faccio presente comunque che diciamo che il contenuto del DUP rispetto al precedente non è variato, perché insomma la nostra consigliatura è partita da poco tempo, ovviamente gli obiettivi strategici e di indirizzo sono gli stessi presentati qualche settimana fa proprio qui in consiglio, quindi si tratta di prendere atto che appunto è stato rivisto all'interno della nostra giunta il documento unico di programmazione per il triennio 2025-2027, però è anche palese che le modifiche che sono state apportate sono veramente irrisorie, e è stato approvato con deliberazione in data 27 settembre 2024 e ovviamente poi è lo strumento iniziale per poter poi elaborare il bilancio previsionale 2025-2027, che con l'occasione vi annuncio che ovviamente lo approveremo entro la fine di dicembre, quindi sicuramente verso fine anno saremo chiamati a fare un consiglio comunale importante che riguarda il nostro bilancio previsionale, in modo che i nostri uffici sono già operativi dal primo dell'anno. E quindi alla data odierna non ci risultano da parte di nessun consigliere essere pervenute delle integrazioni o delle modifiche allo strumento del DUP che avete avuto modo di esaminare e di verificare, e sottolineo quindi in realtà si tratta di svolgere un adempimento richiesto dalla legge, però visti appunto il fatto che siamo insediati, la nostra consigliatura è insediata da poco, quindi di conseguenza abbiamo un documento che è lo specchio di quello presentato recentemente. Ovviamente abbiamo un parere parere favorevole da parte del nostro revisore dei conti, e poi il DUP vero e proprio sarà parte integrante, un documento allegato al nostro bilancio previsionale che approveremo a brevissimo, e quindi saremo chiamati a un approfondimento maggiore fra un paio di mesi. Comunque in ogni caso sono disponibile per eventuali chiarimenti.
Ci sono richieste di intervento e approfondimento?
Inizio io. Un paio di domande per quanto riguarda il tema della sicurezza. Un mese fa penso che abbiamo partecipato quasi tutti alla serata pubblica che era stata fatta per il controllo di vicinato, e volevo capire se ci sono che eventi, insomma, se ci sono state adesioni a quella che era l'opera di raccolta di eventuali persone disponibili a mettersi in gioco in questa attività. E la seconda domanda, sempre legata al tema della sicurezza, era capire se abbiamo dei dati per quanto riguarda i reati che vengono commessi sul nostro territorio comunale, dei dati un po' storici per capire se effettivamente ci troviamo di fronte a un aumento di quelli che sono i vari tipi di reato, o se si tratta solamente di fenomeni di percezione, insomma, perché se effettivamente ci troviamo in un contesto in cui la criminalità è in aumento, le ricette, insomma, per fronteggiarla sono di un determinato tipo. Se invece si tratta solamente di un fenomeno di percezione, forse le ricette potrebbero anche essere di un tipo un po' diverso. Quindi, insomma, capire se abbiamo dei dati concreti su cui parlare. Grazie.
Sì,
Sì, grazie, buonasera. Sulla questione della sicurezza, diciamo che il sindaco ha già fatto delle richieste puntuali, infatti a fronte di questo poi è nato anche l'istituzione del tavolo provinciale per la sicurezza per quanto riguarda la questione della stazione dei treni di Ala, perché è stata fatta una richiesta ad Atti, alla quale abbiamo ricevuto parziale risposta, di accendere un focus per cercare di capire le misure che devono essere messe in campo, anche perché nel nostro programma comunque di governo c'era già la presa di impegno di riqualificare e di impegnarci con RFI per, come diceva prima anche il sindaco, per riqualificare tutta l'area della stazione dei treni, perché comunque sia di fatto il degrado attiguo alle stazioni dei treni portano comunque anche a un problema legato alla sicurezza, non solo percepita ma anche di fatto poi comprovata da avvenimenti anche passati. Quindi l'impegno nostro è quello di cercare di fare sia un'azione di prevenzione sia per cercare di mettere in sicurezza lo stato comunque di percezione che abbiamo anche riscontrato, rilevato anche negli anni passati da parte degli stessi cittadini alensi. Quindi da questo nasce anche il nostro intervento mirato sia sulla parte di riqualificazione sia poi sulla parte di attivazione anche di misure che permettano di mettere in sicurezza proprio la cittadinanza, anche perché sappiamo benissimo anche i fatti che erano accaduti legati anche alla questione che non c'è una norma a livello nazionale che disciplini, che impegni l'obbligo di fatto di aspettare la stazione dove c'è una pulfer per poter far scendere eventuali persone che molestino o comunque creano disturbo all'interno dei treni, e quindi di fatto già aver aperto un canale di comunicazione che permetta di monitorare e verificare che nel tratto tra Verona e Ala, quindi nello specifico prima di decidere di far scendere appunto delle persone aggressive o comunque che recano danno magari o che recano problemi di sicurezza, di criticità sui treni, di farle scendere ad Ala, quantomeno si era detto di metterle in contatto direttamente con la nostra caserma dei carabinieri in modo tale che non succeda come in passato dove venivano fatti scendere ad Ala e di fatto poi sappiamo benissimo quello che è successo, perché più volte poi ci siamo ritrovati con vetri infranti piuttosto che appunto atteggiamenti molesti sia nei confronti dei beni pubblici, quindi della stazione dei treni, ma poi anche nei confronti dei passanti, perché sappiamo benissimo i vari episodi, gli episodi trascorsi che purtroppo hanno interessato quella zona. Quindi noi ci stiamo muovendo in tal senso su due fronti, quindi spero di aver risposto alla domanda e comunque avremo modo di andare a integrare con il proseguo, anche perché il sindaco è direttamente coinvolto al tavolo, essendo lui appunto il sindaco, e poi noi col dialogo con RFI, quello che stiamo portando avanti, vi daremo aggiornamenti. Non apremo, avremo anche dei riscontri puntuali e atti formali, perché comunque ci sono già state interlocuzioni sopralluoghi e quindi ci sono già degli impegni, però stiamo aspettando la formalizzazione stessa di questi.
Ringrazio l'assessore Cattoi, però le mie domande erano diverse, insomma non vertevano unicamente su quello che era la situazione della stazione ferroviaria. Insomma. La prima domanda era un aggiornamento sulla serata che abbiamo fatto un mese fa, cioè che abbiamo fatto, a cui noi abbiamo partecipato un mese fa sul controllo di vicinato, e la seconda era capire se avevamo una sorta di dati per insomma renderci un po' conto effettivamente se la situazione vede una crescita di quelli che sono i reati oppure no. Grazie.
Sì, allora il controllo di vicinato si è partecipato, adesso non ricordo se era presente anche lei la serata, è stato spiegato che ha il compito innanzitutto di cercare di creare una coesione sociale, una responsabilità diretta dei cittadini, in modo che ci sia un dialogo poi con le nostre forze dell'ordine, sia locali che appunto le forze dei carabinieri. Quindi questo è lo scopo e non è direttamente collegato, è più una questione anche legata a fenomeni di prevenzione legati alla sicurezza, oltre che di intervento, perché ci sono già rilevate delle criticità. E tutta quindi l'azione di coinvolgimento della cittadinanza e di coesione sociale sul tema della sicurezza di fatto rientra tra gli obiettivi del controllo di vicinato. Noi ci eravamo dati un mese di tempo per vedere se ci sono delle adesioni da parte dei cittadini. Queste adesioni sono arrivate, proprio stamane ci siamo ritrovate io, la consigliera Scarpolini, che è la delega del sindaco, dal maresciallo dei Carabinieri Bianchi con la comandante Profizer, proprio per definire adesso il proseguo di quanto è emerso e delle iscrizioni o le adesioni che sono arrivate comunque al comando di polizia municipale, e quindi ci siamo già dati anche delle tempistiche e adesso le persone verranno chiamate. Ovviamente sa anche lei che prima di essere tra virgolette arruolate devono comunque fare una serie di dichiarazioni. Ovviamente noi dobbiamo fare dei controlli interni, perché insomma dobbiamo essere sicuri che poi le persone che devono essere preposte al controllo insomma siano persone affidabili e affidate, e quindi su questo stiamo procedendo di concerto proprio con il comandante sia dei Carabinieri che delle Polizia Municipale, e quindi ci siamo dati già stamattina una deadline che abbiamo in mente di portare avanti, e quindi entro il mese di novembre verrà fatto il reclutamento e si inizierà con l'attività proprio di controllo di vicinato, che poi, come abbiamo detto anche alla serata, verrà rendicontata alla fine dell'anno di sperimentazione. Anche perché potranno anche aggiungersi altri membri, perché ovviamente si parte con una base e poi questa deve essere implementata e integrata mano a mano che possono arrivare anche a sopraggiungere altre adesioni. Quindi questo è in merito al controllo di vicinato.
Posso? Sì. Il punto ambiente e territorio, leggo...
Scusa, è acceso il microfono?
Sì, adesso spiego.
Lampeggia.
Adesso? Ok, grazie. Allora, ambiente e territorio, volevo fare un'osservazione, leggo brevemente un periodo di questo capitolo. Allora, questo pone... il tema fra quelli più centrali, è riferito naturalmente all'ambiente e territorio, della nostra azione politica, e dovrà essere declinato non solo con la misura delle best practices applicabile, ma anche privilegiando le operazioni di dialogo e ascolto con le diverse sensibilità del territorio. Cioè, io so che poi qua si parla anche di valorizzare la Valle di Ronchi, e so che era stato messo in campo lo scorso anno, un paio d'anni fa, la possibilità di creare un percorso per le e-bike oppure anche le mountain bike, e si parlava proprio di fare un intervento invasivo sulla strada, sul sentiero di Pertica. Ecco, io credo che all'epoca, quando era uscita questa proposta, perché qua appunto si dice di privilegiare il dialogo e l'ascolto con le diverse sensibilità sul territorio. Allora, erano intervenuti, ricordo, innanzitutto abbiamo due realtà importanti qua sul nostro territorio, una la SAT e l'altra l'Associazione Italiana del Territorio. Queste erano intervenuti, diciamo, a favore, diciamo, di mantenere un ambiente più naturale possibile, non quindi creando delle situazioni invasive, creando delle proprie autostrade per e-bike. Ecco. Ora, questo buon proposito che la Giunta ha messo in risalto sul documento, sarebbe bene insomma che le mettessero anche in pratica, dando rilievo a queste due realtà importanti che abbiamo sul territorio, quali, ripeto, la SAT, che credo che il consigliere Scarpiello sia anche sia il responsabile dei sentieri, cioè dove i sentieri devono essere curati, ma non deve essere, diciamo, è andato a naturalizzare quello che esiste, deve essere solamente curato. E naturalmente abbiamo un'altra importante realtà, che è l'Associazione Tutela del Territorio, che interviene, ha un sito ben fornito dove, diciamo, mette in evidenza tutte le problematiche legate all'ambiente e al territorio di Ala. Ecco, fa piacere insomma che dentro il documento ci sia riportata questa sensibilità da parte vostra, e spero che alle proposte seguano i fatti. Le realtà da ascoltare sul territorio le abbiamo, usiamole. Grazie.
Sì, solo per precisare che non c'è solo la SAT o l'Associazione Territorio e Ambiente, ma ce ne sono molti altri. Noi li sentiremo tutti.
Prego.
Sì, volevo tornare un attimo sul discorso della sicurezza. Ho notato che si parla di unità per le criticità giovanili. Sì, è vero che ci sono delle criticità giovanili, cose che poi non ho visto però nel welfare. Allora, le criticità giovanili credo che siano una cosa sì da rilevare, da prendere in considerazione con le forze dell'ordine, ma soprattutto, io dico, con gli assistenti sociali e psicologi. Se nascono queste situazioni di disagio è perché sotto sotto ci sono delle difficoltà di tipo psicologico, sociale e tante. Allora, affrontare il tema delle criticità giovanili nell'ambito sicurezza direi che va bene, però prima di tutto dobbiamo prenderle in considerazione dal punto di vista sociale. Non ho trovato riscontro, mi spiace dirlo, nella parte che riguarda il welfare, e questa è una cosa che mi spiace. Altra osservazione, tornando sempre sul discorso welfare e servizi per la comunità, qui si sottolinea di implementare i servizi per l'infanzia, l'assistenza agli anziani e il sostegno alle famiglie. È vero che il comune non ha grandi possibilità perché insomma le competenze sono demandate ad altri, però sul discorso dei servizi all'infanzia mi pare di essere stata confortata da quello che diceva il sindaco prima, che si stanno cercando soluzioni e insomma gli spazi necessari per poter affrontare insomma quel problema credo che sia indispensabile. C'erano altre cose che mi venivano in mente. Sì, ecco, il discorso dell'associazionismo, c'è sempre quel problema delle associazioni, dobbiamo dare sempre uno spazio a tutti, come ci è già stato fatto nel progetto Ex Canonica. Ma io, forse qualcuno dei colleghi, li chiamo colleghi, lo saprà, mi ero un po' battuta a suo tempo perché questi spazi fossero condivisi veramente. E qui invece, ecco, affinché possano svolgere al meglio le loro attività, credo che anche questo dipenda molto da quello che vogliamo fare noi. Il condividere gli spazi vuol dire anche condividere certe scelte, condividere certe azioni, andare forse verso quello che anche voi cercate di ottenere, che è quello proprio di fare rete fra tutto quello che c'è all'interno della vita sociale di ALA. Ecco, un'osservazione, appunto. E poi c'è questo discorso dei luoghi di ritrovo per il mondo giovanile, che credo sia veramente, ecco, da sottolineare, ma va bene, quello l'ho ritrovato.
Okay. Allora, è chiaro che la questione criticità giovanili è complessa e concordo con la consigliera che non può essere, come dire, presa soltanto da un punto di vista della sicurezza, che se vogliamo quella è un po' l'ultima spiaggia, se vogliamo quella è un po' la manifestazione più evidente di un malessere che però nasce prima e nasce anche da altri fattori. Rispetto a questo è indispensabile innanzitutto un raccordo molto stretto col servizio sociale, l'area minori, e devo dire, apro e chiudo una parentesi, io assieme all'area minori della comunità di Valle mi rapporto, ahimè, settimanalmente su alcune situazioni che investono proprio alcuni minori della nostra comunità, e devo riscontrare anche una presa in carico delle problematiche positiva e comunque risolutiva, anche in dinamiche complesse. Per quello che riguarda invece il fatto che magari non sia così, diciamo, evidente, io la vedrei sotto un'altra forma, tutto quello che è sostenere il mondo dei giovani e la socialità giovanile in realtà si spalma quasi attraverso tutto il programma, si spalma attraverso il sostegno all'associazionismo e le nostre associazioni grazie a Dio, si occupano in larga parte soprattutto della fascia dei giovani, ed è uno dei motivi per cui cerchiamo di sostenerle. Va anche detto che uno dei progetti di questa amministrazione, che spero trovi accoglimento e compimento già a partire dalla estate 2025, è proprio quella di attivare quelli che io chiamo i lavori socialmente giovani, ovvero la possibilità che vogliamo dare a questi giovani di passare un'estate occupandosi del bene pubblico, per ottenere due cose. La prima, un aumento sicuramente da parte loro di un senso civico, che magari per varie motivazioni e vicissitudini è un po' carente, però anche proprio quella di colmare un vuoto che questi ragazzi molto spesso sentono, il vuoto proprio del non sapere cosa dire, cosa fare, come interagire con una comunità che probabilmente a loro stessi sembra distante, e così non è. E se lo è, facciamo mea culpa e tentiamo di apporre dei correttivi per ridurre queste distanze. Un'altra cosa che stiamo facendo, sostenendo delle associazioni che sono nate specificatamente per questo motivo, ad esempio Nessuno Mi Giudichi, che è un'associazione che io e l'assessora Speziosi abbiamo fortemente motivato affinché nascesse e si attivasse nel nostro territorio, si occupa proprio di minori e criticità giovanili e genitorialità. Anche attraverso l'aiuto che queste associazioni ci danno, noi tentiamo di porre in essere delle progettualità che possano aiutare in questo senso. E magari, ecco, su questioni, visto che la delega per le politiche giovanili, magari se non sono state esauriente, lascio la parola al vice sindaco.
Grazie. Allora, io avrei delle considerazioni rispetto a quanto contenuto nel DUP in merito al benessere e alla dignità delle donne, come espresso nel documento, perché mi sembra che ci sia una disanima un attimino parziale rispetto a quella che può essere una questione particolarmente delicata, ovvero l'amministrazione dà dimostrazione di essere attenta a quella che è la percezione della sicurezza delle cittadine all'interno del comune, della comunità, e questo viene espresso attraverso la promozione di corsi di autodifesa. Questo a mio avviso può essere letto in maniera, come dire, ambivalente, perché per quanto possano essere efficaci, da soli non sono una risposta, poiché presumo debbano essere coadiuvati da incontri con esperti che riescano a sostenere le donne da un punto di vista anche di tipo psicologico, piuttosto che di comprensione e di quelli che sono gli aspetti legali che comportano il fatto di mettere in pratica anche quello che deriva da un corso di autodifesa. Oltre a questo, tra l'altro, c'è anche il concetto, cioè il fatto di arrivare a, come dire, a dare una risposta ad una platea estesa, perché se si pensa a chi può effettivamente partecipare a dei corsi di autodifesa, sono comunque una fetta, tra virgolette, limitata della cittadinanza, perché non penso che delle donne in età avanzata allora, secondo me non c'è una risposta completa. Di nuovo, non sto dicendo che non sia accettabile il fatto che vengano organizzati dei corsi di autodifesa, senza dubbio, mi sembra solo una lettura parziale, e che tra l'altro letta dall'altra parte mi dà l'idea di un sentimento di insicurezza. Io mi aspetterei dall'amministrazione che faccia sentire la comunità al sicuro, non che una donna debba sapersi difendere perché così è in grado di girare per la città. Quindi ecco, il fatto che secondo me ci possa essere la necessità di un'integrazione in questo senso, quindi non tanto di cambiare quello che è presente, quanto piuttosto di integrarlo. E, rispetto invece al discorso del...
Scusi consigliera, solo per un chiarimento mi permetto di fare presente che comunque questo è nella sua articolazione comunque un ragionamento che non rientra nella trattazione del terzo punto, approvazione documento unico di programmazione, e il comune non ha competenza in ambito sociale, era solo una precisazione che tenevo comunque a fare nello specifico. Poi, prego.
La ringrazio, sto riprendendo delle parti inerenti a quanto riportato nel DUP, quindi pensavo di poter portare avanti questa argomentazione proprio perché estrapolata dal documento che ci è stato presentato. Ecco. E, poi invece per quanto riguarda il discorso, riprendo un attimo quello che ha detto il consigliere precedentemente rispetto al controllo di vicinato, che nella serata di presentazione è stato presentato con una forte valenza, come dire, è stato sottolineato più volte che questo tipo di attività non deve assolutamente essere paragonato alle ronde, e quindi questo va benissimo, è lodevole, e pertanto quello che ho percepito sia dalla serata come anche dal testo che ci è stato presentato è l'intenzione e la volontà di creare comunità, e quindi di far sì che le persone siano più vicine le une alle altre e più attente le une alle altre. Mi chiedo se il controllo di vicinato sia lo strumento più adatto per portare avanti questo tipo di concetto, questo tipo di intento. Sicuramente la sicurezza è importante, abbiamo le forze dell'ordine che portano avanti proprio quest'idea, questo concetto, e secondo me è bene che le forze dell'ordine procedano in questo senso. Del controllo di vicinato, una cosa che penso possa essere interessante è sono gli incontri con i referenti, dove verrà passato il concetto di corretta comunicazione con le forze dell'ordine. Mi chiedo se piuttosto che limitare questo tipo di formazione a delle persone specifiche su come appunto comunicare correttamente con le forze dell'ordine non possa essere esteso alla cittadinanza, proprio per evitare che ci sia questo sovraccarico di segnalazioni che molte volte non sono come dire mirate, fatte in maniera corretta o adeguate, come appunto è stato espresso, e che adesso si vuole ovviare facendole passare tramite questi gruppi di controllo di vicinato. E cambio radicalmente tematica, e adesso volevo focalizzarmi un attimino su quelle che sono invece le attività commerciali. Sempre all'interno del DUP si esprime la volontà di riprendere la progettualità con l'associazione Fermenti per l'incentivazione, per la mappatura di quelle che sono gli immobili disponibili a offrire, come dire, degli spazi per attività commerciali. Volevo capire se oltre agli spazi commerciali, oltre agli spazi fisici, gli immobili, il comune, l'amministrazione ha in mente anche delle progettualità che io non ho visto espresse nel DUP che vadano a, come dire, incentivare, implementare quella che è l'imprenditorialità delle persone, perché una volta che sono stati individuati gli spazi bisogna comunque chiaramente anche riempirli, e quindi non so se c'è una mancanza all'interno di quella che è, di quello che è il documento, o sono io che mi sono persa un pezzo. Grazie mille.
In merito a questa ultima osservazione, e, ovviamente io ho questa delega delle attività economiche da pochi mesi, ho iniziato un percorso di studio relativo anche al fatto di quello che è stato fatto fino ad oggi, ovviamente della progettualità che è stata portata avanti da Fermenti per quanto riguarda la rigenerazione urbana. Da quando è stato fatto lo studio ad oggi è cambiato un po' lo scenario sotto certi punti di vista, e quindi di conseguenza lo studio era iniziato nel 2019, terminato un anno e qualcosa fa, quindi va approfondito, sto facendo degli approfondimenti che non sono ancora riportati nel DUP perché non sono ancora cose concrete, ma sicuramente ci sarà una, non dico una continuazione perché non credo che sia la cosa idonea, ma ci sarà un qualcosa che andrà in questa direzione. Altra questione, è vero, è stata fatta una mappatura degli spazi, è stato definito quelli che sono gli spazi vuoti, potrebbero essere punti strategici per lo sviluppo di nuove attività economiche, ma se il proprietario non ha l'intenzione di darlo in affitto o ci sono delle criticità legate a questa cosa, questo l'ente pubblico ovviamente non può andare a casa altrui a dire quello che deve fare con i propri immobili, con i propri spazi. Quindi insomma lo studio c'è, si sanno quali sono gli spazi, c'è una foto ben definita, però ovviamente il comune non può fare da imprenditore, ci devono essere in realtà imprenditori che devono essere stimolati, che devono capire loro stessi le potenzialità che possono avere il nostro territorio, e dal fermento che c'è in questo momento probabilmente l'arrivo del museo potrebbe essere sicuramente un volano attrattivo per lo sviluppo di eventuali attività economiche, ricettive, ristorazione, bar, eccetera. Quindi insomma non è ancora scritto sul DUP perché non c'è neanche ancora qualcosa di concreto, ma abbiamo avuto da poco anche un incontro con commercio, e non siamo fermi, insomma, e a breve verrà delineato qualcosa di più concreto anche in questo settore.
Solo per rispondere velocemente alla questione della vigilanza, diciamo, chiamiamola così, visto che il sottoscritto, oltre alla riunione alla quale abbiamo partecipato un po' tutti in occasione dell'ultimo consiglio comunale, se vi ricordate era proprio coincidente, ma personalmente avevo partecipato anche a altre riunioni organizzate dai gruppi anziani, e alle quali hanno partecipato sempre i carabinieri e la nostra polizia municipale. Ma in modo particolare per quanto riguarda quello che veniva riferito in particolare dalle forze dell'ordine vere, cioè i carabinieri, coloro che sono deputati a intervenire in caso di reato, direi che sempre il maresciallo Bianchi, ma precedentemente anche il maresciallo Baua, faceva sempre notare una cosa, e cioè che mancano sempre le denunce. Manca il fatto che la popolazione non avvisa, non avverte e non riporta in maniera corretta quelli che sono quei segnali che si leggono sul territorio. Questo è lo scopo dei gruppi di vigilanza o controllo di vigilanza, scusate. Questo è lo scopo. È quello di essere, e l'hanno sottolineato bene anche l'ultima volta il dottor Francini,
quello di essere organizzati in piccoli gruppi legati a uno specifico territorio in maniera tale da poterlo controllare loro. È chiaro che questa rete fra di loro servirà anche per creare socialità, e su questo non c'è ombra di dubbio. Lo scopo finale è avere un referente, uno, non 25, che poi si interfacciano con quelli che sono i referenti dalla parte delle forze dell'ordine, vale a dire il maresciallo di turno, perché altrimenti voi capite che se ci mettiamo tutti paradossalmente in un unico gruppo di 9.000 abitanti e ciascuno di noi telefona per qualsiasi cosa al maresciallo dei carabinieri, domani lo ricovera, questo è evidente. Quindi è questo l'obiettivo, e sottolineo il fatto che non più tardi dell'anno scorso, quando il maresciallo Bianchi ha partecipato a una riunione in quel di Sede Margherita organizzata dal gruppo anziani, e questo è quello che ha detto. Ha detto: a noi servono le informazioni, ci servono in maniera corretta, non ci serve avere 3.000 telefonate per sottolineare che c'è una macchina ferma in quel posto là, me ne basta una, e questa è l'organizzazione che eventualmente ci manca. Perché molto spesso, e questo guardate, a me l'ha detto la settimana scorsa a seguito di segnalazioni che giravano su un gruppo WhatsApp nei quali c'è stato qualcuno che denunciava il fatto di avere la macchina graffiata, e lui mi ha risposto: tu sei il primo che mi denuncia questo fatto.
Devo spegnere? L'avevo solo prenotato, non ho fatto niente. No, ma. Scusa.
Ecco, c'è. Sì, solo a completamento, visto che la richiesta chiedeva appunto se erano sufficienti le misure che sono state messe in campo da questa nuova amministrazione. Noi riteniamo che questo sia l'inizio di un percorso. Oltre ai corsi di autodifesa che sono stati promossi dall'Associazione Nessuno Mi Giudichi, poi ci sono, come diceva il Sindaco, anche tutte le iniziative che vanno portate avanti dall'Arma dei Carabinieri di concerto anche con la Polizia Locale per andare nei circoli degli anziani e sensibilizzare i nostri nonni, soprattutto sugli atteggiamenti quotidiani che devono cercare di avere come best practice, soprattutto per cercare di evitare di dare la possibilità all'eventuale malintenzionato di turno di avere un accesso facilitato, e quindi cercare di tenere sempre le luci accese anche quando non si è in casa, piuttosto che avere degli accorgimenti minimali ma che permettono di creare una deterrenza da parte del malintenzionato. E questa è un'attività che viene portata avanti e che continuerà. Poi ovviamente abbiamo anche la Proloquo che organizza sempre, e su questo siamo state coinvolte tutte noi anche come assessore, sia l'assessore Apone che l'assessore Speziosi che l'ha sottoscritta, per il percorso che sta facendo la Proloquo, appunto cercando di sensibilizzare nel mese di novembre le serate sulla violenza di genere. Anche lì si continuerà, e ci saranno anche altre iniziative integrative proprio per cercare di tenere alta l'attenzione anche sotto l'aspetto legislativo. Quindi poi c'è anche la questione legata alla coesione sociale, al rapporto diverso che deve essere instaurato soprattutto tra i cittadini e le forze dell'ordine, che è quello che noi intendiamo percorrere. Quindi noi cerchiamo di, come si è detto quella serata lì e lei ha ascoltato attentamente, cioè di invertire un po', perché c'è sempre purtroppo la tendenza di vedere le nostre forze dell'ordine, che siano polizia municipale o siano carabinieri, come se fossero un alter ego rispetto alla sicurezza dei cittadini stessi. Invece noi dobbiamo porci nelle condizioni di permettere loro di essere tempestivi, ma ovviamente se loro l'informazione non viene data non viene riferita, è ovvio che poi anche loro si trovano in difficoltà. Noi integreremo poi a completamento la risposta, come aveva già detto, si è letto anche il DUP, c'è scritto anche lì, la videosorveglianza, che fa parte anche questa, una parte integrante e aggiuntiva del percorso di integrazione, quindi si sta lavorando a più livelli. Poi nulla toglie che ovviamente lei da consigliera comunale sa benissimo che può avanzare qualsiasi altro tipo di iniziativa che lei ritenga più importante o fondamentale sotto l'aspetto della sicurezza, verrà presa in considerazione dal consiglio comunale, come abbiamo fatto anche noi come Lega quando eravamo all'opposizione, proponevamo le nostre mozioni, e se erano comunque compatibili con il programma elettorale della giunta venivano poi accolte.
Era giusto per riprendere un attimo il discorso rispetto a quelle che sono le risposte che sono state date. Il fatto di dire non arrivano le denunce
proprio per questo dicevo, è da valorizzare la formazione che è stata pensata probabilmente solo ed esclusivamente per i referenti, ma in maniera estesa a tutta la popolazione, in maniera tale che anche chi non fa parte del gruppo di controllo di vicinato possa comunque aderire a questi incontri di formazione e possa essere informato su come agire. Ma era semplicemente proprio una postilla per rispondere a quello che è stato specificato. Grazie mille.
Ci sono altri interventi? Prego.
E vado su questioni molto più materiali, non per svilire evidentemente i temi appena toccati dai colleghi. E vedo che per quel che riguarda il parco lungo il torrente Ala, no, pur risalendo al 2021 la progettazione complessiva, si è posticipato solo ad adesso, a fine 2023, la progettazione della parte di illuminazione. L'illuminazione tocca uno degli argomenti, anzi rientra pieno titolo tra nella questione della sicurezza e del presidio del territorio, quindi mi sembrava un argomento che dovrebbe essere forse portato in maggiore attenzione e, se possibile, insomma, anticipato, visto che nel passato erano giunti anche su questi tavoli molte lamentele su come quella zona veniva utilizzata più o meno impropriamente. Insomma, ecco, questa, se fosse possibile, adesso non so in quale fase sia la progettazione che qui è indicata, che era stata data data al professionista. E più avanti c'è un capitolo che parla di alienazioni del patrimonio comunale, e volevo in particolare capire bene quale fosse l'operazione che interessa in località Chiesurone la cessione di una strada o di alcune superfici per favorire la ditta Bella, o per l'accesso alla ditta Bella Molli, uno. E dopo, nella pagina successiva, pagina 81, si parla anche lì di cessioni e permute, alienazioni, regolarizzazioni patrimoniali, che, vabbè, in linea di massima possiamo dire, immagino, possono essere sfridi risultanti da qualche lottizzazione o cos'altro, però, oppure che non sono più nell'interesse dell'amministrazione, ma e questo magari per una prossima volta, si citano alcune particelle nello specifico, in alcuni parti non si citano per nulla. Chiedo se fosse possibile avere una distinta di tutte queste operazioni che vanno a immagino, ottimizzare il patrimonio, trovando anche la modalità, insomma, di agevolare per quel che sia possibile, insomma, il cittadino. Grazie. Datemi, ma devo
prima domanda era riferita. Ah sì, parco della passerella, pardon, sì, l'illuminazione. Beh, l'illuminazione, a dire il vero, come veniva menzionato poc'anzi, in quell'area ci sono stati dei problemi legati al errato utilizzo da parte di alcuni giovani della struttura, quindi l'interesse, quello dell'illuminazione, era anche legato al fatto di poter utilizzare il campo da calcetto. Attualmente noi eravamo usciti con una manifestazione di interesse che è andata deserta. Io credo che finché non avremo qualcuno in grado di gestire in maniera seria il campo da calcetto, ben difficilmente provvederemo con l'illuminazione dell'area, anche per evitare ulteriori questioni con chi ci abita, perché chiaramente il fatto di dare la possibilità di illuminare significa essere lì a giocarci ad orari improbabili, per cui ci serve qualcuno innanzitutto che gestisca l'area. Come dicevo poc'anzi, la manifestazione di interesse era stata fatta, è andata deserta, la riproporremo sperando che qualche associazione o qualche volontario di ALA sia interessato a gestire un po' la cosa. E l'altra domanda invece era... le alienazioni, esatto, c'erano due strade, una Bellamoli e Chiesurone. Bellamoli è la razionalizzazione all'interno dell'area Bellamoli, nella quale è stata messa a posto, con la variante che verrà approvata a breve, tutta l'area industriale che ospita quel sito, e vengono sistemate due aree di accesso, una in particolare che è quella che porta all'ex cava Val di Serra, quella interessata da RFI per il riposizionamento del materiale di risulta dal bypass di Trento. L'altra invece è la strada che attraversa l'area del Chiesurone all'interno della cava enorme di Pilcante, che anche quella è prevista in cessione dal nostro piano cave e nel passaggio da una fase all'altra. Lì ci sono due particelle dei privati naturalmente, che ci risultano che non vengano utilizzate. Noi abbiamo favorito un incontro fra privati e concessionari per cavatori, per capire se c'era la volontà. Ovviamente abbiamo fatto presente che nel momento in cui si passa da una fase all'altra e quindi si cominceranno con i riempimenti, non sarà più possibile sfruttare queste due particelle, perché sono proprio realizzate in maniera sono posizionate in maniera tale che nel momento in cui si comincia a fare il riempimento non è più possibile sfruttarle. Però la strada che sta a metà della cava è prevista l'alienazione, proprio perché sfruttamento complessivo all'interno della cava non c'era più nulla, sarebbe prevista la completa sfruttamento di tutto il terreno sostanzialmente. Per le altre credo abbia preso nota il vice sindaco per il prossimo consiglio, no? Se ho capito bene.
Ulteriori richieste di approfondimento? Possiamo procedere con la votazione? Favorevoli? 13. Contrari? Astenuti? 4. Consigliere Maranello, di ora. Non è richiesta la votazione per l'immediata esecutività, pertanto andiamo veramente in conclusione. Io volevo anche ringraziare, ecco, a titolo personale tutti voi per lo spirito costruttivo e la collaborazione fattiva anche nelle interlocuzioni e nella dialettica tra consiglieri e amministrazione comunale, insomma, quindi vi ringrazio.
Presidente,
scusate, il sindaco interviene.
Ma solo perché l'ho visto anch'io.
Però, prego.
Solo perché magari ci sente anche qualcuno da casa, l'avviso sul nostro sito del comune, che arriva da Dolomiti Ambiente, perché il giorno 1 novembre, venerdì, non sarà effettuata la raccolta del rifiuto umido porta a porta, la raccolta riprenderà col consueto calendario a partire da lunedì 4 novembre, così se qualcuno da casa ci ascolta è informato. Grazie.
Bene, prego.
Ecco, adesso sì. Allora, Siccome abbiamo parlato di asili nido, volevo dare comunicazione ai consiglieri e a tutti quanti, insomma, che il giorno 7 novembre alle ore 20:30 abbiamo organizzato una serata in cui si parlerà del nuovo progetto, della nuova legge in discussione. La prima firmataria della legge in discussione insomma, è stata presentata da Francesca Parolari e sarà qui appunto a presentare questa che riguarda i servizi della prima infanzia da 0 a 6 anni. Per cui io ve lo annuncio così, poi magari vi mando anche il 7 novembre, Sala Zendri, ore 20:30.
Prego.
Sì. Bambini e famiglia.
Allora, il Consiglio Comunale è chiuso, è concluso, insomma, se c'è la disponibilità.
Una cosa al volo che mi segnalano da casa, che ci sono difficoltà nel sentire l'audio in alcuni interventi. Tutto questo, tutto qua.
Beh, mi sembra di poter dire che comunque c'è stata un monitoraggio continuo e costante, insomma, ho sempre verificato che fossero effettivamente accesi i microfoni. Però cerchiamo di essere tutti molto attenti nel verificare che effettivamente ci sia il segnale, sempre.